Buonasera e bentornati ad un'altra incredibile, paurosa puntata di Notte Horror. E come ogni giovedì, noi vi portiamo in universi terrificanti, noi vi facciamo paura, noi continuiamo ad aprire porte che si interlacciano su mondi da paura. E questa puntata è rivolta ad un tema che ancora non abbiamo poi sviscerato. Parliamo di videogiochi, ma non parliamo di videogiochi qualsiasi. Noi parliamo di un survival horror, un progetto molto molto particolare, anzi direi di più, non è solo un progetto, ma da un paio di settimane è diventato una terrificante, incredibile, divertentissima realtà. Mi raccomando, non perdete questa puntata. Notte Horror. Aiuto, bisogna morire, morire bisogna. Beh, insomma, siamo assolutamente in tema. E questo è il trailer, la presentazione, una piccolissima parte della colonna sonora del videogame Saturnalia. E ne parliamo poi con il creatore, con uno dei suoi ideatori, Pietro Righi Riva. Buonasera Pietro.
Buonasera, buonasera, grazie per avermi invitato.
Ma grazie a te, grazie a te. Allora, innanzitutto direi proprio che questa musica ci introduce pienamente nel tema Morire bisogna. Ma chi sono? Chi la canta?
Allora, questa che avete sentito è una variazione della Passacaglia della vita, che in realtà è una canzone popolare del 600, che noi abbiamo reinterpretato per il gioco grazie al lavoro di Nicolo Sala, che è un compositore collaboratore del nostro studio da tanti anni, con sonorità sarde, elettroniche, e anche rivedendo un po' il testo per adattarlo di più ai temi del nostro gioco. Però quel ritornello su Bisogna morire, morire bisogna, è nell'originale della Passacaglia della vita.
Ma è meravigliosa, e poi questa versione elettronica già ci ha introdotto assolutamente nel tema. Ma il tema, grazie a te, allora, raccontiamo questo progetto, questa meravigliosa e terrificante realtà, perché allora è un videogame che si chiama Saturnalia, ma è qualcosa di più, è proprio, chiamiamolo così, è un videogioco narrativo innovativo di valore culturale. Ti piace?
Sì, sì, certo, naturalmente, come dire, il valore culturale non è mai, diciamo, un obiettivo fine a se stesso, però è quello che cerchiamo di fare noi quando facciamo i nostri videogiochi, è creare delle opere che ti lasciano qualcosa oltre al divertimento, ecco, che ti rimangano un po' addosso, che ti facciano un po' pensare alla società in cui vivi, alla vita che fai.
Ed è meraviglioso, perché questo è stato scritto, pensato e realizzato come un film, con uno sviluppo narrativo. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Innanzitutto Pietro, tu sei un game designer e anche cofondatore di una società proprio del tema.
Sì, esatto, la società si chiama Santa Ragione.
Santa Ragione, quindi.
E esiste dal 2010. Ed è iniziata proprio con un altro gioco horror, un gioco da tavolo horror, che si chiama Fuga dagli alieni nello spazio profondo.
Questo è meraviglioso, fantastico, è nostro, vedi?
Che invece richiama un po' più l'estetica e del film horror all'italiana, anche horror fantascienza all'italiana, sempre degli anni 70-80. Poi abbiamo lavorato tutti degli altri progetti, però sempre appunto sul filo tra diciamo, l'arte dell'intrattenimento, il design e l'intrattenimento. E questo è il nostro progetto più grande che abbiamo iniziato 6 anni fa e che finalmente settimana scorsa è uscito, come dicevi prima.
Ed è in effetti, allora direi che è una meravigliosa realtà. Ma cosa vuol dire essere un game designer?
Nei piccoli team è la stessa persona che dirige, diciamo, tutti i dipartimenti che contribuiscono alla creazione del progetto, ma nello specifico si occupa di tutti gli elementi che sono legati all'interazione di chi gioca con il mondo di gioco e della struttura stessa del gioco. Quindi, diciamo, tutto quello che non è grafica, non è suono, non è scrittura, ma è legato a cosa succede, cosa si può fare, quali sono le azioni a disposizione di chi interagisce con il gioco.
Sei proprio un creatore di mondi horror, ma ricordiamo, infatti, allora, il videogioco si chiama Saturnalia, già il nome è tutto un programma.
Sì, allora, il nome tra l'altro è arrivato abbastanza tardi nello sviluppo, nel senso che per molto tempo chiamavamo il progetto Matchbox, scatola di fiammiferi, perché era uno degli elementi centrali dell'esplorazione. Che
la so, la so!
E poi volevamo dargli un'identità più forte e ci siamo accorti che il concetto centrale del gioco era questo evento che esiste da sempre e che porta con sé delle, diciamo, quelli che sono gli elementi orrorifici che si ripetono nel tempo, che sono al centro della vicenda del gioco, che è questo rituale, ed è un rituale che succede durante il solstizio d'inverno, che è il giorno dei Saturnalia, ma che è anche Natale, ma che è anche, diciamo, sono rituali che esistono nella storia e prendono diversi nomi a seconda delle culture, a seconda delle nazioni che occupano un luogo, ma che possono essere, diciamo, ricondotti quasi a degli eventi naturali che trascendono la cultura dell'uomo. E quindi abbiamo deciso di dargli questo nome per spiegare, proprio per dare come una centralità al fatto che questi eventi si ripetano e si ripetano sempre nello stesso modo e che poi dando la possibilità a chi gioca di cercare di interrompere questo evento.
Quindi è vero, perché tu stai raccontando di un videogioco che in realtà ha uno sviluppo narrativo come un vero e proprio film, non solo nella struttura del gioco stesso, ma anche nel concept, nella creazione, nella modalità. Avete individuato, studiato, insomma, dicevi tu che 6 anni, ma prima di tutto volevo dare due dritte ai nostri ascoltatori. Allora, innanzitutto, allora, Saturnalia, hai detto tu, si rifà a riti e miti di più di 3.000 anni fa, cioè siamo proprio in ambito pre-cristiano, pagano, e poi è ambientato in un'ideale magica e misteriosa Sardegna, cioè c'è un paese che si chiama Gravoi, che a noi ricorda un po' i graves, no? Le tombe.
Sì, è quasi un gioco di parole tra Graves e Gavoi, che invece è effettivamente un villaggio sardo.
Che esiste.
Cercato un'assonanza. Invece il nostro non esiste.
E, ma per fortuna esiste poi in questo videogioco.
Esiste solo, è stato inventato per il videogioco. E, diciamo, due cose. Abbiamo scelto la Sardegna proprio perché è un luogo in cui esiste questa stratificazione di culture che iniziano in epoca, diciamo, preistorica, quasi, direi, o anche preistorica, sicuramente precristiana, quindi rintracciabili fino appunto al 3000 o 5000 addirittura avanti Cristo, e che permette di rappresentare un luogo in cui c'è una stratificazione storica che poi passa dall'occupazione romana e fino ad arrivare ai giorni nostri. Non l'abbiamo detto, ma il gioco si svolge alla fine degli anni 80.
È vero, alla fine degli anni, cioè epoca fantastica anche lì. Voglio, come mai proprio l'epoca degli anni 80 poi? Che poi tu sei più giovane, tra virgolette, non sei?
Beh, insomma, io sono dell'85.
Tu sei nato in quegli 80. Anni, noi li abbiamo vissuti.
Gli anni 80 sono perfetti per due motivi. Cioè, un motivo horror, che immagino sia chiaro a tutti i tuoi ascoltatori, che è diciamo, il momento più vicino alla nostra contemporaneità, in cui però ancora mancano tutte quelle soluzioni tecnologiche che rendono impossibile l'horror, perché l'horror con i cellulari, con Google Maps, è molto, infatti in tutti i film horror la prima cosa che succede è che smettono di funzionare i cellulari, no? Negli anni 80 questa cosa, questo problema non c'è, eppure è un momento a cui noi possiamo, in cui possiamo rivederci facilmente, perché tante dinamiche anche politiche e sociali sono le stesse con cui ci confrontiamo oggi. Mi riferisco alla lotta di classe, al capitalismo, ai diritti, e questi sono alcuni dei temi che trattiamo nel gioco, diciamo, in secondo piano rispetto all'horror, ma che restano, diciamo, attuali ancora oggi.
E poi, allora, anni 80, contestualizzato in una Sardegna magica, esoterica, misteriosa, popolata di personaggi, anche del folklore un po', no? E quattro protagonisti.
Esatto, allora sì, diciamo prima che il villaggio è immaginario, ed è immaginario, è una scelta molto, diciamo, chiara che abbiamo fatto, perché nonostante volessimo ispirarci a degli elementi reali del folklore sardo, non volevamo appropriarcene e, diciamo, un po' abusare e reinterpretare in maniera, diciamo, rozza degli elementi che hanno una loro sacralità, un loro significato. Quindi abbiamo scelto di creare una mitologia nuova che è credibilmente all'interno della costellazione delle mitologie sarde, dei carnevali, ma è un posto nuovo. In questo posto nuovo ci sono effettivamente questi quattro personaggi che sono degli outsider, per un motivo o per l'altro, e si ritrovano nella notte del solstizio d'inverno in questo paesino, chiusi dentro, perché in qualche modo gli abitanti del paese hanno bloccato le uscite.
È già questo è survival horror.
Esatto, e l'obiettivo iniziale è proprio quello di trovare una via di fuga. Però giocando attraverso questi quattro personaggi si scoprono le loro identità, le loro storie personali, che per ciascuno di loro si intrecciano con le vicende del paese. Per esempio la prima protagonista, Anita, con cui iniziamo il gioco, sta tornando al villaggio per incontrare il suo amante, per dirgli che aspettano un figlio, sarà un figlio maschio, ma quest'uomo è il sacrestano della chiesa del paese, ed è la sua volta sposata.
Subito siamo nel plot proprio.
E quindi questo è un esempio, perché ciascuno dei personaggi ha un motivo di conflitto fondamentale legato al modo in cui trasgrediscono le tradizioni del paese.
Ce lo stai raccontando proprio come un film, come con un intreccio, con uno sviluppo. E poi la parte cinematografica comunque è stata importante anche nell'individuare le location, i luoghi, perché voi siete stati supportati proprio dalla Film Commission, hai avuto anche una scenografa, insomma, non siete stati da soli voi della Santa Ragione.
No, Santa Ragione in generale per ogni progetto mette insieme un team di talenti che spesso vengono fuori dal mondo dei videogiochi, perché per noi è importante lavorare con figure che portino dei punti di vista nuovi. E questo spesso avviene proprio arrivando da altro tipo di esperienze. Nel caso della nostra direttrice artistica, Marta Gabas, è scenografa, come hai appena detto, in teatro, televisione, adesso fa molto cinema, e quindi abbiamo avuto un approccio alla progettazione dell'aspetto visivo un po' diverso da quello tradizionale dei videogiochi, più simile a quello cinematografico. E da subito, da quando abbiamo iniziato, diciamo, la preproduzione del gioco, siamo stati messi in contatto da un progetto bellissimo che si chiama IV Pro, che è un progetto che mette in contatto autori di videogiochi e le Film Commission italiane con la Film Commission Sardegna, che ci ha adottati e ci ha portati sull'isola per 8 giorni.
Bellissima.
È stata sì, un'esperienza che poi tra l'altro è molto rara, unica. Noi siamo i primi in Italia a fare un progetto di questo tipo, un progetto che normalmente è dedicato appunto alle produzioni cinematografiche. Ma ecco, in questi 8 giorni abbiamo potuto vedere tutti i luoghi e incontrare le persone da intervistare, raccogliere fotografie, video, suoni, registrazioni che hanno dopo dato la forma a tutti gli elementi che compaiono all'interno del nostro villaggio fantastico, che sì, è inventato, è fantastico, ma è composto da una serie di elementi effettivamente basati su un location scouting e quindi su luoghi realmente esistenti.
No, ma è fantastico, perché poi create veramente un mondo alternativo in cui noi ci possiamo muovere, possiamo entrare in queste stradine, viuzze, labirinti, vedere mappe. Ma ogni tanto sento la comunicazione, perché tu oggi poi recentemente vieni da Los Angeles, cioè sei ancora in viaggio, hai il jet lag, anzi grazie per essere qua con noi, davvero Pietro.
Sì, in effetti sono proprio atterrato poco fa e un pochino di jet lag, immagino si senta dalle mie risposte. E ero a San Francisco.
Beh, insomma, non proprio dietro l'angolo.
Per questo evento che si chiama Day of the Devs, che è ormai organizzato da 10 anni, una raccolta di una settantina dei, diciamo, videogiochi indipendenti più particolari, più promettenti, che viene appunto selezionata ed esposta a San Francisco per appassionati e per la stampa. E quindi è stato un momento di incontro, di confronto e di raccolta di feedback sull'opera e poi ovviamente di condivisione anche con tutti gli altri autori che fanno, diciamo, lavori più sperimentali, più particolari nell'industria.
Però per realizzare il vostro Saturnalia, immagino che vi siate fatti una scorpacciata anche di musica sarda.
Sì, ecco, queste domande ovviamente saprebbe rispondere meglio il nostro team che si è dedicato al suono, che è composto da 3 autori. Citavo prima Nicolo Sala, che ha composto la colonna sonora, ma anche Davide Pensato, che ha scritto il sound design esplicitamente per la creatura, che non abbiamo ancora citato, ma che è,
ma noi,
diciamo,
ma noi
la
ci
minaccia
addentriamo nel labirinto un po' alla
centrale.
volta.
E Michael Manning, che è un sound designer inglese, che invece ha fatto l'ambience e i suoni di tutto il resto del gioco. E tutti loro sono partiti appunto dalla musica tradizionale sarda e dal campionamento di strumenti della tradizione sarda. Quindi citavamo prima la creatura, tutti i rumori che fa quando la si incontra per le strade di Gravoi sono in realtà delle rielaborazioni di strumenti tipici sardi e diciamo contemporanei e antichi, che sono stati raccolti in questa bellissima raccolta che si chiama Sonos e che ha avuto in licenza per creare il gioco.
No, meraviglioso, Sonos. Ma hai parlato della creatura, e allora qui, avventurandoci attraverso Anita, poi, che poi è la prima forse che incontro, che tra l'altro anche questo è un altro elemento da sottolineare, la grafica è spettacolare, perché Anita è riccia, ha delle mesh, correggimi se, e queste, cioè, la grafica è completamente diversa rispetto poi ai videogiochi tradizionali. Anche questo è molto molto accurata. Cioè, le mesh luccicano, si muovono, cioè, è vero, no?
Sì, sono particolarmente fiero proprio dell'effetto dei capelli di Anita, perché è molto particolare. In particolare per una cosa un po' da insider, ma fare i capelli ricci in un videogioco è una delle cose più difficili da
Pazzesco!
fare, per qualche motivo. E a noi è venuto abbastanza bene, perché utilizziamo effettivamente una tecnica di rendering, cioè di rappresentazione, che emula la rotoscopia, quindi la registrazione video su cui poi viene
La
disegnato
rotoscopia,
a mano.
giusto? È
Sì,
corretto, rotoscopia.
e questo fa sì che questi disegni a schermo non siano statici come nella maggior parte dei videogiochi, per cui, diciamo, se il personaggio non si muove resta fermo il suo contorno a schermo. Nel nostro caso viene come se fosse ridisegnato a mano 12 volte al secondo, creando tutte delle imperfezioni, dei piccoli tremolii, che finiscono in realtà per dargli, secondo me, una vitalità
Una vita,
speciale.
si muove, i capelli fluttuano,
Sì.
aiuto, ragazzi, prendono vita e ciascuno con le proprie avventure entrano, poi si avventurano in questi vicoletti e lì c'è, qui c'è proprio l'incontro con quello che tu chiami la creatura.
Sì, ben presto, senza fare diciamo eccessivi spoiler, diciamo, i protagonisti si accorgono che c'è qualcosa che non va in questo paesino, in questa notte del solstizio. E c'è questa figura, questa creatura, che sta dando la caccia di notte a tutti coloro che non rispettano il coprifuoco. Quindi tutti gli abitanti del villaggio si sono chiusi in casa e restano questi quattro outsider che cercano di...
Cioè, poveretti, magari è esatto, alla fine, vedi.
E diciamo che uno degli elementi centrali del gioco è proprio scoprire l'identità di questa creatura, da dove viene, perché esiste questo rituale, perché sta dando la caccia alle persone di notte, nella notte del solstizio. Ed è una figura che non si presenta in dei momenti prestabiliti, ma che in maniera diciamo libera e imprevedibile si intromette nelle azioni di chi gioca. Quindi tu stai esplorando, cercando di capire, cercando di risolvere, e di colpo inizi a sentire i rumori che citavamo prima, i rintocchi, i tremolii della vicinanza della creatura, e devi scappare o nasconderti o capire da che lato sta arrivando, e quindi crea sempre un momento di tensione che è inaspettato e imprevedibile all'interno di una narrazione che ha a che fare invece con la storia del villaggio, gli abitanti del villaggio, le storie dei singoli protagonisti.
Tra l'altro, proprio per l'ideazione e la creazione non solo della creatura, ma di altre presenze più o meno demoniache, io so che voi siete andati addirittura al Museo delle Maschere di Mamoiada in Sardegna. Cioè, l'accuratezza nei particolari, nel rendering, nelle definizioni, cioè, ha coinvolto anche proprio tutto lo studio del folklore.
Certo, come dicevo prima, la nostra, forse non tutti gli ascoltatori sanno che in Sardegna durante i carnevali...
Lo sanno. I nostri ascoltatori amano particolarmente tutto quello che è folklore horror, però fai bene giustamente a raccontarcelo.
La cosa più speciale è proprio la varietà, la quantità di maschere, di creature del folklore sardo, no? Che sono quasi una per città, una per villaggio. E appunto lì al museo delle maschere se ne vedono una cinquantina.
Diavoli, corna, travestimenti, insomma, campanacci.
Esatto. La nostra è una maschera nuova. Non è una maschera esistente, però è costruita, diciamo, basandoci su gli elementi stilistici e simbolici delle altre maschere del folklore sardo. Tanto che per studio e per promozione abbiamo anche coinvolto un artigiano sardo, Graziano Viale, che ha realizzato effettivamente in cuoio degli esemplari della maschera della creatura del nostro gioco, giusto per
ma è una meraviglia, cioè, ma questo veramente non è solo un videogioco, è la creazione di un mondo alternativo, un riferimento a un universo storico cinematografico, e poi si gioca. Abbiamo detto che il genere è un survival horror. Perché? Come mai questa scelta?
Ci sono tante motivazioni, sono motivazioni diciamo di accessibilità, di mercato, cioè l'elemento diciamo...
Ma perché ti piace l'horror? Confessalo, è lì che ti volevo portare.
Io ho sempre voluto fare un gioco horror in realtà, perché ho sempre trovato diciamo nella tradizione dei videogiochi horror un certo livello di sperimentazione, e poi come tu effettivamente citi spesso il collegamento col cinema, ti confermo che il videogioco horror è quello che tra tutti i generi di videogiochi che per primo ha adottato le tecniche, le inquadrature, la cinematografia del cinema all'interno del videogioco, no? Quindi una tradizione proprio di collegamento tra questi due media.
Ma raccontaci anche un po' dal punto di vista proprio del gamer. Allora, e qui io apro veramente un'altra porta, perché parlando di videogiochi, cioè io qui mi inchino, perché da fruitore a me piace la quest, cioè la ricerca. più che. Come si struttura? Dacci alcune dritte, non troppe però, perché poi il gusto e l'adrenalina è quello proprio di addentrarci dentro il tuo labirinto.
Ma sai, c'è un elemento molto particolare del nostro gioco che non mi permette di dare poi chissà quali aiuti, perché non abbiamo detto che il villaggio in cui si svolge il gioco non è sempre uguale, non è sempre lo stesso, ma cambia in realtà per ciascuna persona che gioca. Perché tutti gli elementi che lo compongono, i palazzi, le strade, le scale, gli elementi di collegamento tra i vari edifici, i punti di interesse, sono di volta in volta generati in maniera randomica, perché non vogliamo che si creino appunto delle guide che diano delle indicazioni, prima devi andare di qua, poi devi andare di là, oppure diciamo che diventi noiosa la ripetizione della navigazione di questo luogo, ma vogliamo mantenere alta la tensione perché in aggiunta, quando si perde nel gioco, cioè tutti i personaggi principali vengono catturati in qualche modo dalla creatura, in quel momento il villaggio cambia nuovamente e si perdono le informazioni della posizione relativa dei luoghi che si sono incontrati fino a quel momento. Quindi è difficile anche.
È stratificato di labirinto in labirinto, quindi attraverso questi vicoli labirintici dell'immaginario villaggio di Gravoi, che poi sì, presenta una mappa che sembra anche accessibile, no? Come le mappe che noi vediamo quando andiamo a fare i turisti. Però poi poi lì cambia tutto, no? Ma soprattutto, perché siamo rinchiusi in questo microcosmo che si ispira alla Sardegna? Adesso qua ti voglio, tra il jet lag di San Francisco, queste sono domande filosofiche. Mi puoi dire soltanto perché mi piace così?
In realtà penso che l'ambientazione funzioni molto bene, perché è vero che è uno spazio piccolo, ma è anche uno spazio in cui ci sono molti elementi, perché nel nostro gioco, nel nostro villaggio c'è una chiesa, un castello, una cripta, ci sono le miniere sotterranee.
Le famose miniere, certo, perché anche avete riunito tante fotografie, tanti elementi poi che contraddistinguono anche il panorama della Sardegna.
Esatto, un po' concentrati tutti nello stesso luogo. E le miniere in particolare sono dei luoghi diciamo più importanti all'interno del gioco, sia perché sono molto legati alle storie dei personaggi, parlavamo prima appunto dei minatori, dei sindacati, sia perché ovviamente sono dei tunnel oscuri da esplorare che si prestano particolarmente all'horror, come puoi immaginare.
Horror, anni 80, villaggio di Gravoi immaginario, ma poi idealmente anche percorribile. E qualche elemento in più sulla grafica, perché abbiamo detto che è molto precisa e accurata e non è la solita grafica un po' da videogioco. Questo è proprio un tratto grafico quasi da graphic novel. Noi abbiamo spesso ospitato maestri delle chine, no? E questo progetto, questa meravigliosa e paurosissima realtà, si presenta molti elementi in comune. Cioè, i personaggi sono e gli spazi sono disegnati con un'accuratezza particolare.
Sì, diciamo che oltre alle ispirazioni del cinema horror, appena si vede un'immagine del gioco è chiaro che partiamo proprio dalla tradizione del fumetto horrorifico italiano, no? E abbiamo utilizzato questa tecnica per cui gli sfondi, gli ambienti sono rappresentati come se fossero incisi o retinati a china. E dovete immaginare che non sono ambienti bidimensionali statici, ma sono tridimensionali completamente esplorabili. Quindi abbiamo lavorato con un technical artist, che è una figura che è una via di mezzo tra l'artista e il programmatore, che ha inventato una nuova tecnica di renderizzazione, di rappresentazione a schermo dei mondi tridimensionali, che li rende proprio come se fossero effettivamente disegnati a mano, dando poi appunto l'effetto di una graphic novel animata tridimensionale.
E possiamo entrare attraverso il vostro, insomma, proprio questo videogioco in un universo alternativo. Senti, ma da quando nasce per te la passione per i videogiochi, non solo come creatore, ma anche come fruitore, insomma, come mai proprio i videogiochi?
Beh, perché i videogiochi sono ancora, nonostante esistano, diciamo, dagli anni 70, un mezzo artistico di comunicazione molto giovane, che tra l'altro ha avuto molte trasformazioni per via dello sviluppo tecnico che ha accompagnato quello, diciamo, artistico. Per cui solo recentemente in realtà si è diciamo, definito il comparto tecnico all'interno dei quali i videogiochi vengono prodotti, quindi come se avessimo un giovanissimo strumento in cui è possibile ancora scoprire, creare, capire i confini del tipo di storie che si possono raccontare all'interno dei videogiochi. E questo per me è esaltante, nel senso che è proprio un terreno fertile, un terreno vergine in cui sperimentare, in cui scoprire se possiamo raccontare delle storie, diciamo, diverse da quelle che i videogiochi hanno fatto finora.
C'è stato, esatto, uno sviluppo poi sia tecnico, tecnologico, che proprio di concept, di contenuti, di storie.
Sì, certo. E anche come la performance è diventata parte, diciamo, del videogioco, è anche uno sviluppo quello molto recente che però ha cambiato moltissimo la percezione di questi mondi virtuali, no? Inserendo l'elemento umano, di performance umana, sia nella voce sia nel motion capture, quindi nella trasposizione della recitazione del corpo e del viso all'interno dei personaggi che popolano i videogiochi. Questo per dire uno degli esempi in cui è cambiata radicalmente la possibilità di fare il videogioco narrativo.
Molti nostri amici poi, oltre che essere attori e doppiatori, danno proprio le voci ai protagonisti dei videogiochi, c'è proprio tutto un settore. Senti, ma tu a memoria, sei nato negli anni 80, qual è stato poi uno dei primi giochi in cui sei entrato, sia come fruitore, quando hai iniziato a usarlo come utente?
Io ho delle memorie anche antichissime di mio padre che mi accompagnava, mi portava in ufficio e mentre lavorava mi lasciava giocare a dei giochi appunto dell'inizio degli anni 80, testuali, Avventura nel castello, dei giochi primitivi di simulazione di corse di Formula 1, e questi sono ricordi di quando avevo...
E quando hai deciso,
anni,
io voglio fare, beh, 3 anni, caspita, vedi, eri già, quando hai deciso, io ne voglio creare uno, voglio entrare in questo mondo?
Io ho fatto un percorso di studi che è quello del disegno industriale e in particolare legato agli elementi non fisici, cioè tutto quello che è la progettazione di dalla stampa al digitale e... imparando la pratica del design, la disciplina e unendola appunto alla passione, all'interesse per questo terreno fertile di cui parlavamo prima, mi è sembrato che ci fosse uno spazio per me e mi sono accorto che avevo tante idee su come applicare le cose che stavo imparando dal punto di vista della progettazione a questo medium. Quindi ecco, appunto alla fine dell'università, quando poi ho esteso i miei studi in particolare nell'interaction design e lì ho potuto sperimentare con degli elementi innovativi rispetto all'interazione con il software che non sia legata a una finalità, perché il software normalmente, la maggior parte dei software con cui interagiamo durante la giornata hanno uno scopo, no? Il bancomat ti deve dare i soldi, l'email ti deve far leggere l'email, ma il videogioco è un software anomalo perché è un software che si usa per il gusto di utilizzarlo, no? Come si guarda un film per il gusto di guardarlo, ma è diverso rispetto agli altri software e quindi si sposta, no? dalla ingegneria e anche da alcuni elementi di design, di accessibilità, al mondo dell'esperienza, al mondo dell'arte. Quando ho appunto avuto queste riflessioni, questa realizzazione, è lì che è un po' che è partito tutto.
Hai detto il mondo dell'ingegneria, il mondo dell'arte, in effetti adesso, quindi potevi progettare una sedia e invece ci stai dando questo, per fortuna nostra, questo mondo virtuale in cui noi da player possiamo veramente entrare e cominciare a strutturare. Qui ci sono anche delle caratteristiche tecniche particolari per poter poi utilizzare il vostro videogioco. Classicamente che io poi sono proprio zero a tecnologia informatica meno di zero.
La domanda è opportuna, perché effettivamente è stata una parte molto importante dello sviluppo, cioè decidere su quali piattaforme renderlo disponibile. Devo dire che fortunatamente abbiamo potuto collaborare con questo studio di Roma, talentuosissimo, che si chiama Fantastico Studio, che ci ha permesso di sviluppare il gioco non soltanto sui computer, quindi Windows e Macintosh, ma anche su tutte le console che ci sono in commercio, quindi PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, e da settimana scorsa il gioco è disponibile su tutte le piattaforme contemporaneamente.
Beh, fantastico, così se per caso tu vai a casa di un amico che non ha la tua stessa piattaforma, dice: guarda, aspetta, ti devo far vedere un universo fantastico, aspetta qui, perché così giochiamo. In quanti ci si può giocare?
È per un giocatore singolo.
Accidenti,
anche se ci sono più personaggi, ne controlli tu uno o più alla volta, però devo dire che proprio da giocatore, secondo me il videogioco horror si presta moltissimo per la condivisione. Quindi a casa, la sera, al posto di vedere un film sul divano, si gioca insieme al gioco horror, ci si passa al controller, si gioca un po' per volta, ma si condivide l'esperienza in più persone.
Ma è così, perché poi una volta che inizi non smetti mai e si va avanti in queste maratone incredibili. Ma anche poi quando voi fate i raduni di players, cioè è lì che succede, Pietro?
Ma guarda, una curiosità, il cofondatore di Santa Ragione è Nicola Tedeschi.
È vero, il tuo socio poi, ricordiamo.
Esatto, lo studio nel 2010. Io e lui ci siamo conosciuti proprio su un forum di videogiochi che organizzava appunto degli incontri per gli eventi, non so, c'era la SMAO a Milano. Che
sì, famosissima, caspiterina.
Di tecnologia. E noi ci siamo conosciuti così, quindi parlando di videogiochi, e poi insomma ci siamo messi a farli.
Parlando, condividendo, già anche pensare, progettare un videogioco attraverso le tue parole, si capisce classicamente che è un grande lavoro di squadra in cui molte discipline convergono per creare poi quello che noi utilizziamo per puro divertimento, perché tutti questi elementi alla fine non fanno altro che farti divertire, è leisure.
Mm-hmm. Sì, e se dovessimo contare tutte le persone che hanno lavorato a Saturnalia nel corso di questi 6 anni, siamo circa sulle 60 persone.
Saturnalia è il 21 dicembre poi che si celebra il solstizio d'inverno, e questo è il nome del tuo, nonché vostro, videogioco che hai realizzato con la tua società Santa Ragione. Già il nome Santa Ragione però è forte, Senti, ma tu sei di Milano, allora adesso ti abbiamo preso proprio di ritorno da un viaggio intercontinentale perché vieni da San Francisco, però prometti che torni a raccontarci non solo di Saturnalia ma proprio dei videogiochi, dello sviluppo, di come si entra in questo mondo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche proprio concettuale, artistico, sperimentale, perché grazie alle tue parole ci hai aperto un'altra porta.
Molto volentieri, sarebbe un piacere.
Devi venire. Allora, adesso ti ringraziamo tantissimo, e quindi prima di tutto bisogna giocare, anzi siamo a novembre, ma già preparatevi i regali di Natale, quindi se avete amici, fidanzati, fidanzate, appassionati, non appassionati, direi che questo sotto l'albero si deve trovare, o sbaglio?
Con l'attenzione che è un gioco distribuito in maniera digitale, per cui non esiste la classica confezione.
Vabbè, però tu metti, dai mettiamo una cartolina, mettiamo esatto. Un'idea di immagine con un fiocchettone.
Esatto, quello è il consiglio.
Una card, come facciamo? Lo prenotiamo con la card?
Alcuni servizi online permettono effettivamente di regalare il singolo gioco digitalmente a un account amico, oppure c'è sempre la possibilità di acquistare delle card prepagate che poi possono essere utilizzate per il download di prodotti digitali.
Oppure, Pietro, sorpresina, seratina romantica, vieni qua, siediti sul divano, prendi popcorn e tac, via, parte Saturnalia.
Non mi prendo la responsabilità di questo consiglio.
Ma sì, perché comunque, oltre a essere creato in maniera molto accattivante, è divertente, è realizzato bene e poi, come abbiamo detto all'inizio, ha anche un valore profondamente culturale, perché attraverso tutto il lavoro che avete fatto nella preparazione ci aprite gli occhi e ci fate conoscere una realtà di prossimità. La Sardegna com'è, come potrebbe essere o come forse è, ma nessuno di noi ancora l'ha vista così, o sbaglio?
Beh, adesso io non vorrei dire che la Sardegna è un luogo di orrori, però sicuramente nell'entroterra di notte, in un villaggio isolato, si presta molto bene.
E noi alziamo i veli sulla realtà, perché chiunque può guardare, vedere e magari divertirsi con tutto quello che stiamo proponendo. Pietro, grazie ancora. Allora ti aspettiamo, ti prendiamo sul serio. Grazie ancora, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
Grazie a voi, a presto.
Nora ni nora cucume un ramate ottilera vizu vizu anni nora ni nora cucume un tento ma con un vizu un gravo manno sotto so scavotto de saghetta folla mana nietta sassaresa
rosi tenta rosi tundi tundu si divisi in su mundo cosa dire passo di viri di viri di viri d'ora heia heia heia
anni nora ni nora cucume un ramate ottilera vizu vizu Ninora, ninora, cucu meu Tento ma cunu vizi in gravu mannu Sordo sosca bordos de saghetta Con la mana nieta sassaresa Arrosi tedda, arrosi tundi tundu Si vivis in su mundu cosa die Assu diviri, diviri, diviri dona Eia, eia, eia
Tilera vizu vizu, anni nora ni nora cucu meu, tento ma ponu vizi gravu mannu.
Sotto so scavottos de saghetta, con la mana nieta sassaresa, arrosi tedda, arrosi tundi tundu, si vivis in su mundu cosa die, assu dibili 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 dona, eia, eia, eia.
Vizu vizu, anni nora cucu meu, tentu ma con un vizi gravu mannu.
Sordo so scavottos de saghetta, con la mana nieta sassaresa. Arrosi tedda, arrosi tundi tundu, si vivis in su mundu cosa die. Assu divili, divili, divili dona, eia, eia, eia. Vizu vizu, anni nora cucu meu, tentu ma punu vizu in gravu mannu, sotto so scavottos de saghetta, folla mana nieta sassaresa, arrosi tedda, arrosi tundi tundu, si vivis in su mundu cosa die, assu divili, divili, divili dona, eia, eia, eia.
Beh, insomma, siamo veramente dentro le immagini, la musica della Sardegna. Grazie a Pietro, grazie al videogioco Saturnalia, abbiamo raccontato, esplorato solo una parte, il mondo delle tradizioni del folklore e soprattutto il videogioco che consente a tutti di addentrarsi nei labirinti. Ma per concludere la puntata, volevo semplicemente ricordare che attraverso i racconti Notte Horror vi porta al cinema, nei contesti narrativi, e questa sera vi ha portato nei videogiochi. Quante cose, quanti immaginari fantastici. Allora, prima di lasciare la linea, i microfoni allo swing di Marco Bernardi, per concludere la puntata volevo soltanto salutarvi con uno dei miei complessi sardi preferiti. Sono i Tazenda. La musica non è centratissima con l'horror survival del videogioco, però è un inno alla terra, è un inno alla bellezza e all'appartenenza. I Tazenda, Domo Mea, alla prossima settimana!
Voi. Yeah.